Il Comitato Cultura UIC Torino, in collaborazione con il Comitato Pari Opportunità, presenta Tre storie d'amore nel Medioevo, incontri a cura del professor Giuseppe Magliano. Terza puntata, Dante e Beatrice, registrazione dell'incontro trasmesso in diretta Zoom il 5 maggio 2021.
Buonasera a tutti. Diciamo subito che l'incontro di stasera dedicato alla storia d'amore di Dante e Beatrice è sicuramente l'incontro più complesso, perché la storia è stata studiata, non solo studiata, ma credo che i libri pubblicati su Dante e Beatrice potrebbero occupare un intero appartamento. Talmente la storia ha sedotto gli studiosi e non solo gli studiosi. Io cercherò di mettercela tutta per non annoiarvi, perché non è facile. Bisogna entrare negli scritti danteschi, che non sono semplici, ma direi che lo faccio volentieri, perché questa storia è una storia che a me personalmente ha sempre interessato molto. Direi che l'unico modo per raccontare questa storia e farcela raccontare da Dante, ponendogli delle domande e vedere se lui risponde. Però vorrei fare una premessa, ci tengo molto a questa premessa, che è una premessa che, chiarisce ciò che io penso di questa storia. Cioè, io vorrei sottolineare che l'amore di Dante per Beatrice scaturisce dalla vita stessa di Dante, nella sua storicità. Cioè, Dante ha veramente conosciuto Beatrice. Dante ha veramente, si è veramente innamorato di Beatrice. E poi ha trasformato questa storia è una vicenda spirituale. Vedremo anche il perché. Ma Beatrice è stata una presenza continua che ha accompagnato per tutta la vita Dante, svolgendo un ruolo fondamentale per la vita e la coscienza dantesca. Ma vorrei cominciare dalla prima ovvia domanda: chi è o chi è stata Beatrice? Bene, gli studiosi non hanno dubbi sul fatto che Beatrice sia davvero esistita, che sia stata davvero conosciuta da Dante, non solo, ma che sia da identificarsi con una precisa ragazza fiorentina che ha un nome e cognome, Bice Portinari. E allora la domanda che ne consegue è ancora un'altra: ma chi è stata Bice Portinari? Per fortuna noi non abbiamo soltanto i testi danteschi, ma abbiamo testimonianze archivistiche che ci dicono qualcosa di preciso, non tanto forse su Bice quanto sulla famiglia Portinari. Cioè, noi sappiamo che la famiglia Portinari era una famiglia di spicco in Firenze, nella Firenze del secondo 200. E che la famiglia Portinari abitava nello stesso sestiere, cioè nello stesso quartiere, degli Alighieri. quello di San Pier Maggiore. Sappiamo anche che il padre di Bice, che si chiamava Folco Portinari, era un uomo di rilievo, dedito al commercio, alla finanza, politicamente vicino alla fazione dei Cerchi, come la famiglia degli Alighieri. Sappiamo anche che Folco Portinari occupò, o meglio, rivestì cariche pubbliche. Fu più volte priore in Firenze e legò il suo nome alla fondazione di un ospedale, la maggiore istituzione assistenziale cittadina, l'ospedale di Santa Maria Nuova, fondato nel 1286. Io vi posso dire che 2 anni fa ero a Firenze, seguivo i percorsi danteschi e a un certo punto mi sono trovato dinanzi all'ospedale di Santa Maria Nuova, certo ristrutturato, addirittura rifatto nel tempo, ma quell'ospedale lì è esattamente l'ospedale fondato da Folco Portinari nel 1286. Sappiamo che il padre di Bice, Folco Portinari, morì il 31 dicembre 1289, ma sappiamo anche dai documenti archivistici che l'anno prima, nel 1288, aveva fatto testamento lasciando 50 fiorini alla figlia Bice, sposata con Messer Simone dei Bardi. Sappiamo anche che il figlio maggiore di Folco era Manetto, e guardate un po', Manetto è stato il più grande amico di Dante. Lo dice Dante stesso, nella Vita Nova, dopo Guido Cavalcanti, l'amico che mi è più caro e Manetto Portinari. Dunque, ricapitolando un po', i Portinari appartenevano a un ceto sociale molto più elevato di quello della famiglia degli Alighieri. Tuttavia, è credibile pensare, io credo che sia successo più di una volta, che Dante e Bice si siano incontrati. Abitavano in fondo a un 150-200 metri l'una famiglia dall'altra. E in effetti il primo racconto che noi abbiamo nella Vita Nova racconta proprio l'incontro, l'apparizione di Bice Portinari. Lui ha 9 anni, lei altrettanti, sono praticamente coetanei. Se Dante è nato nel 1265, sappiamo che Bice è nata tra la fine del 1265 e l'inizio del 66. Sappiamo che Bice sposò Simone dei Bardi, un matrimonio certamente combinato, come avveniva in quel periodo, come del resto era stato combinato il matrimonio di Dante Alighieri con Gemma Donati. Questo sarebbe ancora un altro capitolo. Tenete conto che quando Dante scrive la Vita Nova, Dante era sposato. Noi non sappiamo se Simone dei Bardi e Bice abbiano avuto figli. Quello però che sappiamo è che i Bardi erano anch'essi una famiglia illustre di Firenze, titolare di una delle maggiori compagnie bancarie fiorentine. E tenete conto che in quel tempo là Firenze era finanziariamente la città più ricca d'Europa. Ecco, questo non vi deve sfuggire. Cioè, Firenze prestava i soldi ai re. La famiglia Peruzzi si indebitò a tal punto con il monarca inglese perché gli aveva prestato dei soldi, ma qui si parla di migliaia e migliaia di fiorini, che non erano mai stati restituiti, per cui la famiglia Peruzzi fallì. E i Bardi erano una delle maggiori famiglie della finanza fiorentina, quindi una delle più ragguardevoli d'Europa. Anch'essa fallì nel 1346. Ora noi sappiamo che Bice, una volta sposata, si trasferirà nelle case dei Bardi. Sappiamo anche dove erano le case dei Bardi, perché se uno va a Firenze e fa l'Oltrarno, non sulla sponda della città, ma sull'altra sponda, passa in via dei Bardi, esattamente dove i Bardi avevano la casa o le case. In quella strada che corre parallela al fiume verso oriente, fino ai piedi della collina di San Miniato. E uno se legge Dante, deve per forza andare a Firenze perché ha voglia di percorrere i luoghi danteschi, di trarre ispirazione, che ne so, dall'antico sestiere di San Pier Maggiore, dove vede ancora le torri, alcune torri, dei Donati, per esempio, dove c'erano le case degli Alighieri e dei Portinari. Può percorrere appunto la via dei Bardi, dove c'erano le case dei Bardi e dove morì Beatrice, vicino alla chiesa di Santa Lucia, citata da Dante. E uno poi può entrare in quella piccola chiesetta di Santa Margherita dei Cerchi, dove si pensa che Dante celebrò il matrimonio con Gemma Donati, e dove uno può incontrare la tomba di Beatrice, ma noi sappiamo che Beatrice non fu sepolta lì. Nonostante che 2 anni fa io mi trovassi in quella chiesa e la guida spiegasse, prima in italiano e poi in russo, perché c'era anche una compagnia russa che stava visitando Firenze, diceva che lì era sepolta Beatrice. In effetti c'è una lapide che dice qui è sepolta Beatrice, quella famosa di Dante. In realtà Beatrice non è sepolta lì. Beatrice è sepolta nel chiostro grande di Santa Croce, dove c'è la tomba dei Bardi. Ma entriamo dentro a questa storia. Quello che vi ho detto finora è molto di contorno. Iniziamo questa storia con una domanda altrettanto semplice. Se prima ci siamo chiesti chi è stata Beatrice, chi è stata Beatrice, cioè Bice Portinari, adesso possiamo fare un'altra domanda. Ma Beatrice è Bice Portinari? Ora, dovete sapere che quasi tutta la poesia dantesca ispirata alla ragazza fiorentina è stata scritta dopo la morte di Bice. Dunque, quasi tutta la poesia dantesca si ispira alla figura spirituale di Bice Portinari, che ha assunto in Dante il nome di Beatrice. Noi sappiamo che la ragazza che Dante ha conosciuto è morta l'8 giugno 1290, un'ora dopo il tramonto, Sappiamo anche questo perché Dante ci informa con estrema precisione di quell'ora. Lo scrive nella Vita Nuova, capitolo secondo, e nel capitolo ventinovesimo. E sappiamo che Dante trasforma quella ragazza di cui lui si era innamorato, la trasforma in una presenza spirituale. Ma io vi chiedo e mi chiedo, poteva essere diversamente? Come poteva Dante raccontare una storia d'amore fisica anche, con i baci, con le carezze, se questo suo amore è morto? Dunque qui entriamo in una considerazione importante, che la storia che Dante ci racconta non è una storia terrena, fisica, bensì è una storia d'amore spirituale, anche se, torno a dire e lo sottolineo, quell'amore è nato sul serio dagli sguardi, dai saluti. Se Bice Portinari diventa Beatrice e diventa una presenza spirituale che accompagna lungo tutta la vita, fino al paradiso della commedia, Dante, è perché Dante l'ha incontrata. Ma adesso vorrei farvi entrare nella Vita Nuova. Io vi ringrazio dell'occasione che mi avete dato, perché io me la sono riletta tutta, la Vita Nuova. È un opuscolo molto, un'opera molto breve, complicata, perché ovviamente è scritta in volgare, quindi nell'italiano delle origini, con molta poesia. Bene, che cos'è la Vita Nuova? La Vita Nuova è il romanzo di Beatrice. Un romanzo che Dante scrive 2 o 3 anni dopo la morte di Beatrice. Dante ha 27-28 anni. Lo scrive all'entrata della gioventù, come scrive Dante stesso. Sono 42 capitoli comprendenti versi e prose. Ora, noi entreremo adesso nella Vita Nuova. Voi dovrete avere molta pazienza, perché il lessico della Vita Nuova è complicato, nel senso che è un volgare, quindi un italiano antico. Io cercherò di essere chiaro, ma se voi mi seguirete scoprirete anche una mentalità diversa dalla nostra. E questo, lo scoprire la mentalità di quel tempo là, di 720 anni fa, forse non è l'ultima cosa da sottovalutare. Bene, fin dall'inizio noi troviamo lei. Ed è il primo incontro. Sono piccolini, Dante ha 9 anni, Beatrice non ha ancora manco 9 anni. Notate bene che ciò che Dante scrive lo scrive dopo, eh? Quindi è frutto anche di una, come dire, di un ripensamento. Quando uno scrive di cose del passato, soprattutto se scrive cose che l'hanno toccato in profondità, è sempre portato in fondo a trasformare quelle cose, a trasformare certi incontri. Adesso io vi leggo come Dante ci racconta il primo incontro. Apparve vestita di nobilissimo colore, umile e onesto, sanguigno, cinta e ornata alla guisa che alla sua giovanissima etade si convenia. In quello punto dico veracemente che lo spirito della vita, lo quale dimora nella secretissima camera dello cuore, cominciò a tremare sì fortemente che apparia nei miei minimi polsi orribilmente. E tremando l'amore disse queste parole: Ecce Deus fortior me, qui veniens dominabitur mihi. Ecco il Dio più forte di me, che venendo mi dominerà, è l'amore. Oh, chiariamo subito una cosa, però. In questo primo incontro Dante fa entrare la vista di Beatrice nella sua sfera passionale. La giovanissima Beatrice non è minimamente toccata. La giovanissima Beatrice passa e va, mica se ne accorge di quello. Dante la cerca altre volte, ma non nasce una storia d'amore. Devono passare altri 9 anni perché Beatrice, 18enne, si accorga di Dante. Siamo nel 1283, 9 anni dopo il primo incontro, ed ecco che avviene l'incontro decisivo. Ve lo leggo. Dal capitolo terzo della Vita Nuova. Questa ammirabile donna apparve a me vestita di colore bianchissimo, in mezzo di 2 gentili donne, le quali erano di più lunga età, c'erano più meno giovani, e passando per una via, volse gli occhi verso quella parte, ov'io era molto pauroso, e per la sua ineffabile cortesia, la quale è oggi meritata nel grande secolo, mi salutò molto virtuosamente, tanto che mi parve allora vedere tutti i termini della beatitudine. Qui c'è l'incontro. È la prima volta che Beatrice rivolge gli occhi a Dante e lo saluta. Poi Dante ci dirà che, ebro di felicità, si chiuse in camera a meditare su ciò che gli era capitato. Ma con il saluto di Beatrice comincia la storia d'amore a 2. Questa storia, tuttavia, non scorre mica tranquilla. Ci sono degli incidenti di percorso, il più famoso dei quali e quello che Dante stesso ci racconta è quella della donna schermo. La scena si svolge in una chiesa durante una liturgia mariana, ove, scrive Dante, s'udivano parole della Regina della Gloria, probabilmente recitavano i Vespri. E tutto nasce da un equivoco. Dante osserva, sapete che allora le donne erano separate dagli uomini, ecco qui che noi dobbiamo un po' capire la mentalità medievale. Non solo, ma poi ne parleremo a lungo. Dante osserva Beatrice, che sta di là, dove ci sono le donne, ma una bella sconosciuta che si trova per caso tra lui e Beatrice pensa erroneamente che lo sguardo sia puntato su di lei. Un po' se ne meraviglia, ma lo ricambia, volgendo più volte i suoi occhi su Dante. Notate che Anche Petrarca ci racconta una storia piuttosto simile quando parla di Laura. Cioè l'amore è fatto di sguardi, di saluti, di sorrisi. Molti dei presenti si accorgono di questo dialogo muto e lo interpretano come un tentativo di seduzione da parte di un giovane innamorato e ne parlano apertamente. Dante lascia dire, lascia fare. Lui è felice che nessuno abbia scoperto chi è veramente invece l'oggetto del suo guardare, cioè Beatrice. Beh, se non che Beatrice resta offesa per il comportamento di Dante. E che cosa fa allora? Scrive Dante. Gli negò lo suo dolcissimo salutare, nello quale stava tutta la sua beatitudine. E a quel punto allora Dante si ritira nella sua camera, lacrime, pianti, eccetera. Ora, cominciamo a entrare invece nella mentalità del tempo. Avete notato che l'incontro con Beatrice e il successivo abbandono poggia tutto sul saluto dato e sul saluto negato. Allora noi nel 2021 ci chiediamo, ma è mai possibile che un saluto determini una storia o la sospensione di una storia d'amore? Diciamo che la nostra sensibilità è molto distante da quella di Dante e dei suoi contemporanei. Però un grande studioso, Marco Sant'Agata, dice: ma probabilmente non era mica un saluto banale, come a noi può sembrare. Le nostre categorie di comportamento, cioè il nostro modo di vedere la vita oggi, di considerare i comportamenti, è molto diverso dal modo di considerare i comportamenti allora, 700 anni fa. In una società gerarchizzata come quella medievale, rigidamente maschile, i comportamenti erano codificati minutamente, al dettaglio. Bisognava fare così e non cos'ha. Per esempio, ad occuparsi dei comportamenti femminili come di quelli maschili sono i trattatisti laici, i predicatori, che danno vita a una casistica minuziosa, riferita soprattutto alle donne, e riferita soprattutto alle donne quando si trovano fuori casa o nei passaggi tra casa e città. Sapete quali sono i luoghi più celebrati dai predicatori e dai trattatisti come luoghi pericolosi? Le porte, le finestre, i balconi, le strade, le chiese, perché erano i posti dove i due sessi, maschi e femmine, si vedevano e si incontravano e potevano sorridersi. Perciò, fin da bambine, le donne sono addestrate all'autodisciplina. Ora io qui vi leggo due citazioni che possono farvi capire com'era in quel tempo là la storia. La prima citazione: un ultra sessantenne mercante parigino, verso la fine del 300, così ordina alla moglie quindicenne, notate la differenza d'età, che sta per andare in chiesa. Così scrive nell'opera citata Le Ménager de Paris. mentre cammini, porta la testa alta e le palpebre abbassate, senza sbatterle, e guarda dritto davanti a te, senza guardare intorno a te né uomini né donne, né a destra né a sinistra, e senza guardare in su o sbirciare qua e là, e senza fermarti a parlare con nessuno per la strada. Arrivata in chiesa, siediti in un angolo buio con gli occhi sul libro o sull'altare. Pochi decenni dopo, un santo di Firenze, Sant'Antonino da Firenze, di un opuscolo Opera a ben vivere, sentite questa che è curiosa, invita le donne a compiere il tragitto dalla casa alla chiesa con gli occhi si bassi, che altro che la terra dove avete a porre i piedi non vi curate di vedere. Cioè dovete soltanto guardare dove mettete i piedi, per il resto no. No, la cosa curiosa che volevo sottolineare è ancora questa citazione. Francesco da Barberino, nella sua opera Reggimento e costumi di donna, è drastico nel proibire alla giovane che è venuta è già nel tempo di maritaggio di salutare qualcuno incontrato in un luogo pubblico. E allora torniamo all'incontro di Dante con Beatrice. Beatrice cammina per strada con due accompagnatrici più anziane, parenti o amiche. E fin qui osserva le regole di comportamento stabilite. Ma poi, inaspettatamente, le infrange. Dante scrive, senza possibilità di equivoco, che Beatrice volse gli occhi verso quella parte dove era lui. Cioè Beatrice lo guarda. L'infrazione è netta. Dante inoltre aggiunge che Beatrice, per la sua ineffabile cortesia, lo salutò. Si noti che Beatrice non risponde al saluto di Dante, ma è lei ad assumere l'iniziativa con un gesto libero, spontaneo. Nel contesto storico e mentale dell'epoca di Dante, quel saluto con gli occhi e con la parola costituisce un gesto eccezionale, di grandissima rilevanza. È un gesto trasgressivo sul piano sociale. Giunto a questo punto vi leggo due sonetti di Dante, sperando di non farvi dormire, ecco, perché sono sonetti anche qui bellissimi, ma nel volgare di allora, che vi riportano probabilmente agli studi fatti da giovani. Sono due sonetti che noi troviamo nella Vita Nuova e che si riferiscono proprio al saluto. Abbiamo parlato finora del saluto, dello sguardo. Il primo appartiene al capitolo 21 della Vita Nuova. Negli occhi porta la mia donna amore, perché si fa gentil ciò che ella mira. Ov'ella passa, ogni uomo ver lei si gira, cioè ogni uomo si gira verso di lei, e cui saluta fa tremare il cuore, e chi saluta gli fa tremare il cuore. Sicché, bassando il viso, tutto smore, ed ogni suo difetto allor sospira. Fugge dinanzi a lei superbia ed ira. Aiutatemi, donne, farle onore. Ogni dolcezza, ogni pensiero umile nasce nel core a chi parlarla sente, onde laudato chi prima la vide. Quel che ella par quando un poco sorride non si può dicer né tenere a mente, si è novo miracolo e gentile. Beh, Ci sono in questo sonetto alcuni elementi tipici, no, del Dulcis in Nove. La capacità trasformativa della donna, che fa gentile tutto ciò che ammira, tutto ciò che guarda. Questa capacità la donna la porta negli occhi, lo sguardo, nel saluto, nel sorriso. E poi non c'è soltanto la capacità trasformativa, ma Dante scomoda addirittura un sostantivo, miracolo. Si è nuovo miracolo e gentile, così conclude quel sonetto. Ma vi leggo il secondo, dove compare di nuovo miracolo. Tanto gentile, tanto onesta pare la donna mia, quando ella altrui saluta. Cogne lingua de ventre mando muta e gli occhi non l'ardiscon di guardare. Ella si va, sentendosi laudare, benignamente d'umiltà vestuta, e par che sia una cosa venuta da cielo in terra a miracol mostrare. Mostrasi sì piacente a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al cuore che intender non la può chi non la prova. E par che della sua labbia si muova uno spirito soave pien d'amore che va dicendo all'anima sospira. Diciamo che questi due sonetti appartengono a quella rara poesia che Dante ha composto quando Bice Portinari, cioè Beatrice, era in vita. Ma, come già vi ho detto, Bice Portinari muore nel 1290 ed è una morte improvvisa, inattesa. E a questo fatto traumatico Dante dedica poche poesie. Ma è comunque il primo nella tradizione letteraria a comporre componimenti poetici alla donna amata morta. Perché nella concezione cortese dell'amore la morte interrompeva il canto e quindi non era contemplabile alcuna poesia della memoria. Qui pensate un po' che Dante, questa donna, questa presenza spirituale, se la porta dietro fino alla fine. Dante cioè è il primo a mettere in scena un rapporto amoroso che persiste oltre la morte e a rappresentarlo in modi non troppo dissimili da quelli di un normale rapporto tra viventi. E io ho sempre pensato che sta qui la particolarità eccezionale del rapporto di Dante con Beatrice. Ed è un rapporto che lo accompagna per tutta la vita e che riemerge nella sua futura composizione poetica. Sapete, qui apro una parentesi, di Beatrice si è detto di tutto, che in realtà Beatrice non era Bice Portinari, era la filosofia, era la teologia, cioè Beatrice incarnava la grazia, Beatrice incarnava la filosofia, Beatrice incarnava la teologia. In realtà io ho sempre pensato che Beatrice incarnasse per Dante quell'amore giovanile che lui ha vissuto. Sapete, in genere, e qui Proust scriveva questo, noi inseguiamo sempre quegli amori impossibili, che non abbiamo mai potuto vivere fino in fondo per circostanze varie. Ebbene, c'è forse una maggiore impossibilità dell'amore, di quell'amore che muore, no? Sia esso questa marito, scusate, uomo o donna? Dante scrive: poi che fu partita da questo secolo, rimase tutta la sopraddetta cittade, Firenze, quasi vedova dispogliata da ogni dignitade. Onde io, ancora lagrimando in questa desolata cittade, scrissi agli principi della terra alquanto della sua condizione, pigliando quello cominciamento di Geremia, profeta, che dice: uomo do sede sola civitas, in che modo sta questa città solitaria, sola. Ma a chi scrisse Dante? E che cosa scrisse Dante di questa donna morta? Egli stesso specifica che quello scritto in latino non è presente nella Vita Nova, perché la Vita Nova vuole essere un componimento esclusivamente scritto in volgare. E qui sta anche la grandezza di Dante, che è il padre, il fondatore della nostra lingua italiana, che scommise sul volgare, componendo alcune opere, tra cui la Vita Nova e la Commedia, in volgare poetico. Noi di quello scritto pubblico non sappiamo nulla. Anche se Dante parla di un mio primo amico a cui egli scrisse. Probabilmente, secondo alcuni studiosi, questo primo amico non era nient'altro che il fratello di Bice. Nel capitolo 31 della Vita Nova compare una canzone in cui Dante sfoga con parole dolorose la dipartita della sua donna. Si intitola Gli occhi dolenti per pietà del cuore. E ne leggo solo due strofe. Gli occhi dolenti per pietà del cuore hanno di lacrimar sofferta pena, sì che per vinti son remasi omai. Itanè, se n'è andata, Beatrice, in l'alto cielo, nel reame ove gli angeli hanno pace, e sta con loro. E voi, donne, alassate. Ma immediatamente dopo questa canzone, che troviamo nella Vita Nuova, sempre nella Vita Nuova Dante scrive che venne a me uno, lo quale, secondo i gradi dell'amistade, dell'amicizia, è amico a me immediatamente dopo lo primo. E questi fu tanto distretto, tanto legato di sanguinità, di sangue, con questa gloriosa che nullo più presso l'era. Si tratta di Manetto, fratello di Beatrice, il più grande amico di Dante subito dopo Cavalcanti. E cosa dice Manetto? Di che cosa prega Dante? Di dire alcuna cosa per una donna che s'era morta. E simulava sue parole a ciò che paresse che dicesse d'un'altra, la quale morta era certamente. In breve, Manetto, attraverso un giro di parole, chiede a Dante di scrivere qualcosa su sua sorella Beatrice. Da qui due poesie. La prima, venite a intenderli sospiri miei, e la canzone, quantunque volta lasso mi rimembra. Da notare che in quest'ultima canzone, sempre in volgare, ovvio, ci sono due parti. La prima è il lamento del fratello, cioè di Manetto. La seconda è il lamento dello stesso Dante. Ma a questo punto il racconto della Vita Nova ci riserva una sorpresa, che ci fa anche capire Dante, perché non pensiate che Dante sia, come dire, un fedelissimo, ecco. Non vi cito il giudizio che Boccaccio diede su Dante, ma Dante era uno a cui le donne piacevano. Questo l'abbiamo capito tutti, tutti coloro che hanno letto Dante sanno questa cosa. E qui nella Vita Nuova Dante non si tira indietro. Perché? Perché nella Vita Nuova appare un'altra donna, ed è la famosa donna pietosa, ed è un'altra storia d'amore raccontata nella Vita Nuova. Di che cosa si tratta? Ve la racconto brevemente. Una donna gentile da una finestra osserva Dante, il quale passa per via, tutto scuro, angosciato per la scomparsa di Beatrice, e appare così compassionevole che la donna lo guarda. E Dante si lascia catturare da quegli sguardi e finisce per innamorarsi. Ma dopo un lasso di tempo, forse non lunghissimo, alquanti giorni, dice Dante, per l'esattezza alquanti die, gli appare in visione Beatrice. E lui si pente di averla tradita. Allora vi leggo qui l'incontro di sguardi tra la donna pietosa e Dante. Vidi una gentile donna, giovane e bella molto, la quale da una finestra mi riguardava, sì pietosamente, quanto la vista che tutta la pietà parea in lei accolta. Onde, con ciò sia cosa che, quando li miseri veggiono di loro compassione altrui, piuttosto si muovono a lagrimare, quasi come di se stessi, avendo pietade, io sentii allora cominciare i miei occhi a volere piangere. E però, temendo di non mostrare la mia vile vita, mi partio dinanzi dagli occhi di questa gentile. E dicea poi fra me medesimo, e non pote essere che con quella pietosa donna non sia nobilissimo amore. Ecco, vi segnalo questo amore che Dante stesso ci racconta nella Vita Nuova per i motivi che adesso facilmente capirete. Intanto può essere superfluo ricordare che quella giovane donna, affacciandosi alla finestra e osservando un uomo, infrange anche lei gravemente le regole alle quali doveva attenersi una donna onesta. Si noti bene che un certo frate minore, Cherubino da Firenze, in pieno 400, in un manuale per i confessori, concede, notate bene, ai mariti, ai padri, ai fratelli o agli altri parenti maschi di battere le mogli, i figli, le sorelle, le cugine, i cognati, in tre casi. Se bestemmiano, se nominano il demonio o se si dilettano di stare alla finestra. In queste righe della Vita Nuova Dante dice a chiare lettere quali siano i sentimenti provati per la donna pietosa. Ed è molto interessante. Perché qui invece c'è un altro, come dire, c'è un'altra tipologia dell'amore. L'amore di Dante per questa donna pietosa fu un amore, come scrive lui stesso, avversario della ragione, cioè irrazionale, un malvagio desiderio che spossessa, una vana tentazione. Gli studiosi affermano, si è trattato di un amore passionale, fisico, opposto all'amore suscitato da Beatrice. Il pensiero della donna pietosa diventa così dominante da scacciare quello di Beatrice. È un desiderio vile, malvagio, irrazionale. E della donna pietosa, come della donna schermo, Dante mette in risalto la bellezza fisica, un tratto comune con altre donne della vita nuova, che le differenzia da Beatrice. Non che Beatrice non fosse bella, ma non è della bellezza fisica che Dante si occupa e si preoccupa scrivendo di Beatrice, bensì della bellezza spirituale. La donna chiamata pietosa nella vita nuova, che compare ancora nel Convivio, un'altra opera di Dante successiva con il nome di Gentile, è, dopo Beatrice, il personaggio più corposo degli scritti danteschi anteriori alla Commedia. Dante ingloba perciò quelle poesie nel romanzo La vita nuova, costruendo la sequenza innamoramento di Beatrice, tradimento e poi pentimento con il ritorno alla memoria della Beata. Ma chi è questa donna pietosa che i critici considerano davvero esistita nella vita di Dante? Vabbè, qui non c'è risposta certa. Per Sant'Agata, che è uno studioso sul quale io appoggio molto queste riflessioni, da cui traggo anche informazioni, suggerimenti, che è stato uno dei maggiori studiosi danteschi degli ultimi 30 anni, per Sant'Agata potrebbe essere quella Lisetta che Dante canta nelle rime in varie poesie. Di certo la donna pietosa abiterà a lungo l'immaginario dantesco, proprio in quanto rivale di Beatrice. Ed è interessante notare che nell'immaginario dantesco, cioè nella mente di Dante, nei pensieri di Dante, queste due donne non sembrano in qualche modo fondersi, capite? Sembrano due donne appartenenti a un tipico immaginario maschile, qualcuno direbbe maschilista. La donna come corpo, come bellezza, la donna invece come gentilezza, come spiritualità, come armonia, come se questi due elementi fosse così difficile sintetizzarli. Ora, se nella vita nuova Beatrice esce vittoriosa dal confronto con la donna pietosa, una decina d'anni dopo, nel Convivio, Beatrice sarà invece perdente. Ma passeranno altri 10 anni e allora, sul finire del Purgatorio, nel Paradiso terrestre, ecco che riapparirà Beatrice, la quale ha delle parole durissime nei confronti di Dante. perché lo accuserà di aver allentato i sentimenti amorosi verso di lei, lo accuserà addirittura di averla tradita, ed è vero, sedotto cioè da altri oggetti di desiderio. Difficile non pensare alla donna pietosa del romanzo giovanile e del commedio. La Vita Nova si chiude con il preannuncio di un'opera futura. Non sapremo mai che cosa Dante avesse in mente di scrivere. Sapete, quando Dante scrive che scriverò un'opera più degnamente di trattare di lei. Tutti hanno pensato alla commedia, ma non è certamente la commedia. Perché Dante, quando scrive quelle parole, si riferisce a un'opera incentrata su Beatrice, stilisticamente più elevata, innovativa e originale, e dice anche che la sta già scrivendo, adoperandosi con tutte le sue forze per conseguire quel risultato. Ma di quest'opera noi non sappiamo. Ciò che sappiamo invece è che la commedia celebra il trionfo di Beatrice. Sarà lei a comparire alla fine del Purgatorio, nel Paradiso terrestre, nei canti ventottesimo, dal canto ventottesimo al canto trentatreesimo del Paradiso. Dante la riconosce perché sente il tremore innanzitutto che gli scuote la sua anima. E proprio in quel momento Virgilio, che era stato la sua guida, scompare, lascerà il posto a Beatrice. Sarà lei ad accompagnare Dante lungo i cieli del Paradiso. Così Dante, e sono alla conclusione, regala a quella ragazza conosciuta a Firenze, Bice Portinari, chiamata Beatrice, il dono più difficile che un uomo possa regalare a una donna: l'immortalità. Voglio citarvi in conclusione le parole di un grandissimo scrittore argentino, Borges, studioso e ammiratore di Dante. Borges scrive, sapete che Borges non ha vinto il premio Nobel, ma lo meritava più di altri 100 premi Nobel messi insieme, che tra l'altro Borges era cieco. Borges scrive: innamorarsi significa creare una religione il cui Dio è fallibile, perché la donna o l'uomo di cui ti innamori sono fallibili. Che Dante abbia professato per Beatrice un'adorazione idolatrica è una verità che non è possibile contraddire. Che essa una volta si burlò di lui e un'altra lo disprezzò sono fatti che registra la Vita Nuova. V'è chi sostiene che questi fatti sono immagini di altri, il che, se così fosse, rafforzerebbe ancora la nostra certezza di un amore sfortunato e superstizioso. Dante, morta Beatrice, persa per sempre Beatrice, ma qui forse doveva scrivere Bice, giocò con la finzione di incontrarla per mitigare la propria tristezza. Io ritengo che edificò la triplice architettura del suo poema per mettervi quell'incontro. Bene, io ho finito questi tre incontri. lascio a voi la parola nel caso ci fossero domande e se io so rispondere.
Grazie professor Magliano, e chiedo se qualcuno vuole fare qualche domanda, qualche riflessione, tanto approfittiamo del professor Magliano.
Io c'ero, abbiate... dite.
C'era un passaggio che mi sono perso perché mi hanno distratto, sì. Chiedo scusa, e quando parlava della raffigurazione dell'amico di Dante, a un certo punto ha detto che era il fratello di Dante, mi sono perso quel pezzettino.
Dunque, Dante parla dei suoi amici, ne parla sia nelle rime che nella vita nova. Noi sappiamo che il più grande amico di Dante fu Guido Cavalcanti. Fu un'amicizia anche poetica, perché una delle prime poesie che Dante scrisse le mandò a Cavalcanti per avere da lui un giudizio. Ma subito dopo Cavalcanti, scrive Dante, proprio nella vita nuova, fu Manetto Portinari. Quindi, dopo Cavalcanti, il più grande amico di Dante fu Manetto Portinari. E chi era Manetto Portinari? Era il fratello di Bice Portinari, cioè di quella ragazza di cui Dante parla nella vita nuova, cioè la futura Beatrice. Credo di aver risposto.
Sì, no, non ho capito. C'era, ecco, un'altra cosa che verso la fine, Beatrice lo accompagna, quando mi pare al 28esimo canto.
Sì.
Sì, perché lì eccetera, ma non mi ricordo più questo, però io non me lo ricordo più. Virgilio,
che la allora,
entra a Virgilio, giustamente, no? Però Virgilio, cioè, sparisce, cioè, in questo dopo, non,
sì.
Non appare più, ecco.
Allora, cioè, Virgilio non appare più, Virgilio è un'anima eletta, non ha conosciuto il cristianesimo, però è un'anima eletta,
Certo.
Ne ha tutta la stima possibile immaginare. Lo mio maestro lo chiama all'inizio, sì, nel canto primo. Virgilio è la guida di Dante nell'inferno e nel purgatorio. Poi alla fine del purgatorio, quando comparirà, cioè in quello che secondo l'immaginazione di Dante è il paradiso terrestre, Virgilio lascerà, scomparirà, lascerà Dante, lo affiderà cioè a Beatrice. Sarà quindi Beatrice ad accompagnare Dante nel paradiso, ma non in tutto il paradiso, perché alla fine del paradiso a prendere in consegna Dante sarà San Bernardo, Bernardo da Chiaravalle, uno dei più grandi santi del Medioevo. Sarà lui a prendere in consegna Dante e ad immergerlo in quello che è la grande rosa luminosa di Dio. Ho risposto?
No, chiarissimo, non ho risposto. Non so, se qualcuno vuole chiedere qualcosa, se no lasciamo libero il professore. E poi sicuramente col professore sempre... ringraziandolo di tutto, perché è stato veramente molto molto interessante e affascinante. Queste tre lezioni sono state veramente per me molto belle, ma sono sicuro di interpretare la volontà di tutti e il parere di tutti. Io, se non avete cose da chiedere, lascerei libero il professore e sicuramente qualcosa per il prossimo autunno organizzeremo, ecco, in questo senso. Ok?
Gianni,
prego.
Posso rivolgere anch'io un ringraziamento alla
vicepresidente dell'Unione Cechi.
Volevo rivolgere il mio sentito ringraziamento da parte mia e da parte di tutti noi. È stato veramente bello e interessante, e come ha detto Gianni, speriamo di riaverla tra noi, possibilmente di presenza. Comunque, anche così, tutto sommato è andata bene. Grazie ancora.
Grazie Titti, ringrazio veramente tutti quelli che hanno partecipato.
Sono due mani alzate.
Prego, prego.
C'è Giorgio Osti che ha alzato la mano per primo.
Prego.
Grazie, grazie.
Giorgio, professore, professore, io visto che lei ha citato Borges, io le lancerei la palla in questo senso. Mi piacerebbe che ci parlasse in una delle prossime, diciamo così, in uno dei prossimi incontri, l'Alef di Borges. Io le lancio questa, poi non so se è di suo interesse, se è una cosa, un argomento che può interessare o meno, altro. Ma io lo trovo una lettura veramente molto impegnativa e mi piacerebbe capire determinate cose che non si capiscono tanto facilmente. Grazie.
Grazie. Rispondo alla fine.
Prego.
Rispondo adesso.
C'era un'altra persona che aveva
sì,
parlato.
C'è sì. Valentina che aveva alzato sì. la mano.
Io volevo ringraziare il professore perché queste storie naturalmente si studiano a scuola, ma il modo in cui il professore l'ha spiegato ha umanizzato per me questi personaggi. Più e più volte mi sono proprio ritrovata a chiedere, ma io in quella situazione cosa avrei fatto? Cioè, mentre a scuola rimangono solo delle figure un po' astratte, come l'ha spiegato lei, davvero mi sono sembrati dei personaggi veri. Cioè, più volte mi domandavo, ma in quelle situazioni lì, che cosa uno trova, pensa, capisce, e mi sono sembrate veramente molto più reali ora rispetto a quando le avevo studiate. Per questo volevo ringraziare il professore della lettura davvero che ha fatto, che le ha resi vivi per me. Grazie.
Grazie Valentina. Prego professore.
Rispondo allora alla prima questione. Dunque, io sono uno che ha letto Borges, ma devo dire la verità, non sono un esperto di Borges, cioè lo stimo, mi piace leggerlo, però non sono un cultore di Borges, non so se mi spiego. Per cui, diciamo, l'invito mi porterebbe a dover leggere Borges, la qualcosa io non voglio dire no, sia ben chiaro, però non so se sarei in grado di affrontare quel gigante della letteratura mondiale, quel sommo scrittore e coltissimo che fu Borges. Ecco.
Grazie.
Quanto all'umanizzare questi personaggi, io credo che più noi facciamo della letteratura, del pane vivo quotidiano, senza monumentalizzare i poeti, tanto più noi ci mettiamo nella condizione di capirli. Perché questi non erano dei monumenti, questi erano delle persone dalla straordinaria sensibilità che raccontano della loro vicenda umana. Solo così noi possiamo, credo, comprendere. Se non ci sono altre domande, io...
Grazie, professore.
Grazie tanto, vi faccio tanti auguri.
E noi
grazie.
Grazie mille.
Buona estate e tanto ci sentiremo sicuramente.
A risentirci quest'autunno.
Grazie, vi saluto tutti.